Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Siamo giunti nel nostro cammino attraverso le tavole della Porta Santa alla quinta formella bronzea, quella dedicata al battesimo di Gesù nel Giordano. Il battesimo, come pure il passaggio attraverso la Porta Santa, rappresenta per il mondo cristiano la rinascita spirituale, la riconciliazione con il Padre Celeste. Infatti, il battesimo è il segno visibile di un rinnovamento interiore che prende il suo punto di partenza dal mettersi in pace con Dio, dal riconciliarsi con il fratello, dal ricostruire in se stessi quanto è stato rovinato nel passato, sia dal peccato originale sia dalle proprie colpe, così da ricominciare una vita secondo la legge del Vangelo. Gesù stesso, pur non avendo nessun peccato, si fa battezzare da Giovanni Battista per conformarsi alla volontà del Padre. L'immagine sulla Porta Santa presenta Gesù nelle acque del Giordano. È in piedi al centro della scena con le mani raccolte al petto. Giovanni Battista, alla sua sinistra, versa l'acqua sul capo di Gesù con una conchiglia. Alla destra di Gesù vi è un angelo che regge nelle mani la veste del battezzato. Più in alto, al centro, sopra la testa di Gesù, c'è la colomba, segno della presenza dello Spirito Santo, del sigillo della sua missione. Fonte di ispirazione della quinta formella, che ricordiamo è opera dell'artista Vico Consorti, è stato sicuramente il Vangelo di Matteo.
Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. All'improvviso il cielo si aprì ed egli vide lo Spirito di Dio, il quale, come una colomba, scendeva su di lui, e dal cielo venne una voce: «Questo è il Figlio mio, nel quale mi sono compiaciuto. Io l'ho mandato».
Come racconta Matteo, sulle rive del fiume Giordano, intorno a Giovanni Battista, si riuniscono folle che vengono per vederlo ed ascoltarlo e per ricevere il battesimo da lui. Anche Gesù arriva dalla Galilea e un giorno si mette nel gruppo di coloro che vogliono essere battezzati. Giovanni non vuole, aveva dichiarato di non essere il Messia, aveva detto anche quale era la sua posizione dinanzi al Signore: inferiore a quella di uno schiavo a cui i costumi del tempo ascrivevano il dovere di sciogliere i legacci dei calzari. Giovanni gli dice: «Tu vieni a me». È insito nella domanda il riconoscimento che Gesù è immune da ogni ombra di peccato. Lui è l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.
Cristo nostro Signore giunse al Giordano secondo la volontà del Padre, prese il battesimo da San Giovanni per adempiere alla sua opera ed al suo dovere. Là egli volle consacrare un bagno per noi, per lavare i nostri peccati ed anche per affogare la dura morte attraverso il suo stesso sangue e le sue ferite.
Thank you.
Questi versi, tratti dall'inno battesimale di Martin Lutero, furono utilizzati come testo da Johann Sebastian Bach. Egli nel 1724 compose per la festa di San Giovanni Battista la cantata numero 7 dal titolo «Cristo nostro Signore è giunto al Giordano». Dal momento del battesimo di Gesù, spiega la liturgia, tutte le acque della terra furono santificate. L'acqua assunse un significato che andava oltre la sua naturalezza. Essa è intesa oggi da ogni cristiano come acqua di purificazione, perché essa libera dal peccato originale e da qualsiasi altro peccato. Acqua di illuminazione, perché chi è lavato da essa rinasce dalle tenebre e viene illuminato da Cristo. Acqua di salvezza e di vita, poiché nessun'acqua potrà annegare un battezzato, nessuna tempesta riuscirà mai a rovesciare la nave della vita. Basilio, vescovo di Cesarea, vissuto intorno al 350, nel Trattato sullo Spirito Santo, ci ha lasciato il suo pensiero sul battesimo, inteso come seconda nascita dell'uomo.
L'economia di Dio e Signore nostro intorno all'uomo consiste nel rilevarlo dopo la sua caduta e nel ricondurlo alla familiarità di Dio dopo il suo allontanamento da Lui, avvenuto a causa della disobbedienza. Per questo, il soggiorno di Cristo nella carne, il modello della sua condotta offerto dagli Evangeli, la passione, la croce, il seppellimento, la resurrezione, così che l'uomo salvato poté riacquistare per mezzo dell'imitazione di Cristo quell'antica adozione filiale. È necessaria dunque l'imitazione di Cristo per raggiungere la perfezione della vita, non solo negli esempi di mitezza, di umiltà e di longanimità offerti durante la sua vita, ma anche della sua stessa morte. Come dunque possiamo ottenere la somiglianza di Cristo nella morte? Seppellendoci con Lui per mezzo del battesimo. Qual è dunque il modo del seppellimento e quale l'utilità che si ricava da questa imitazione? Prima di tutto è necessario spezzare la continuità con la precedente vita. E questo è impossibile se non si nasce di nuovo, secondo la parola del Signore. Ma prima di cominciare questa seconda vita, è necessario porre un termine alla precedente. Come infatti nella doppia corsa una sosta e un leggero riposo separano dal primo giro l'inizio del giro opposto, così anche nel cambiamento della vita è parso necessario che la morte stesse nel mezzo per metter termine alla vita precedente e dar principio a quella che segue. Come dunque otteniamo la discesa agli inferi? Imitando, mediante il battesimo, il seppellimento del Cristo, giacché i corpi di coloro che si battezzano sono seppelliti nell'acqua. Il battesimo significa simbolicamente la deposizione delle opere della carne. Per così dire, il battesimo è purificatore dell'anima dal sudiciume che essa ha contratto per mezzo dei pensieri carnali, secondo quello che è scritto: «Laverai me e io diverrò più bianco della neve. Per questo noi non ci laviamo alla maniera giudaica per ogni macchia, giacché non conosciamo che un solo battesimo salutare, poiché una sola è la morte che riscatta il mondo e una sola la risurrezione dai morti, della quale il battesimo è il tipo. Per questo il dispensatore della nostra vita, il Signore, istituì con noi questa alleanza del battesimo, che contiene il tipo della morte e della vita, in cui l'acqua adempie l'immagine della morte e lo spirito offre l'arra della vita. In tre immersioni e in altrettante invocazioni, il grande mistero del battesimo si compie affinché il tipo della morte sia rappresentato e i battezzati siano illuminati nelle loro anime mediante la trasmissione della scienza divina. Cosicché se qualche grazia vi è nell'acqua, essa non proviene dalla natura dell'acqua, ma dalla presenza dello Spirito. Il battesimo, infatti, non è la deposizione della lordura della carne, ma una domanda rivolta a Dio di una buona coscienza.
Dopo Basilio, altre due voci della tradizione della Chiesa si levano per insegnarci come vivere il mistero del battesimo di Cristo. La prima voce è quella di Gregorio di Nissa, che propone questa via per vivere il mistero.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus sole voluntatis.
Oggi il Cristo ha ricevuto il battesimo di Giovanni per rendere la purezza a tutto ciò che è macchiato. Lo Spirito è disceso per elevare l'uomo fino al cielo, per rialzare colui che è caduto, per umiliare colui che l'aveva fatto cadere.
L'altra voce, invece, ci viene da una preghiera della liturgia ambrosiana.
Domine Deus ex celestis, Deus pater omnipotens, Iesu Christe, Sancte Spiritus.
O Dio eterno, ti sei rivelato a noi sul fiume Giordano, facendo risuonare dal cielo la tua voce, potente come tuono, per manifestarci il Salvatore venuto dal cielo e per mostrare che tu sei il Padre della luce increata. Tu hai squarciato i cieli, hai benedetto l'aria, hai purificato le acque, hai manifestato il tuo unico Figlio per mezzo dello Spirito Santo, apparso in forma di colomba. Oggi le sorgenti hanno ricevuto la tua benedizione e hanno portata via la nostra maledizione, e così possono dare ai credenti la purificazione delle colpe e a Dio i figli d'adozione per la vita eterna. Quelli che la nascita della carne aveva consacrato alla vita del tempo, quelli che la morte aveva fatto divenire sua preda con la complicità del peccato, sono accolti oggi dalla vita di grazia e ricondotti alla gloria del regno dei cieli.
Cristo, nel battesimo, ci restituisce molto di più di quanto avevamo perso per colpa di Adamo. Il peccato è cancellato per mezzo della croce. Dio ci rende partecipe dei suoi doni. Quando le acque sarebbero state versate nel battesimo, tutti sarebbero rinati a vita nuova nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Avete ascoltato la sesta puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora la storia dei giubilei. Nando Martellini ci parla dell'ottavo e del nono anno santo.
Il giubileo del 1500, il secondo centenario dalla istituzione degli anni santi, si svolse in un momento assai difficile per la Chiesa di Roma. Sedeva sulla cattedra di Pietro Alessandro VI, Rodrigo Borgia, uno dei papi più discussi, anche se la storiografia moderna tende a riabilitarlo un poco. Sfarzo e nepotismo esasperato offuscavano l'immagine del papato. Scese a Roma un numero abbastanza nutrito di pellegrini. Appresero con amarezza le storie e i pettegolezzi, vere o inventati, che circolavano attorno alla famiglia del Papa. Dominavano i racconti sulla prepotenza del Duca Valentino, Cesare Borgia, e la vicenda di Gerolamo Savonarola. Molte sciagure colpirono Roma durante il giubileo. La peste continuava a mietere vittime e l'affollamento dei viaggiatori certamente ne aumentò la virulenza. Una inondazione del Tevere in novembre allagò case e chiese, lasciandole poi piene di fango. Una tempesta di vento fece crollare un comignolo negli appartamenti del Papa. Cedette il tetto e le macerie seppellirono il Papa e tutti i presenti. Alessandro VI riportò due ferite al capo. Ordinò orazioni alla Vergine dal cui patrocinio egli sosteneva di essere stato protetto. Nei giorni del giubileo a Roma furono notati molti personaggi. Elisabetta Gonzaga, ad esempio, moglie di Guidobaldo di Urbino, il 90enne duca di Sagan, Niccolò Copernico e molti artisti che stavano abbellendo chiese e palazzi romani. Dividendo intelligentemente fede e morale, Alessandro VI si fa ricordare anche per una vigorosa propagazione del Vangelo e per la divisione equa delle terre scoperte da Colombo. Il Portogallo, che aveva ripudiato il grande navigatore, rivendicava ora la proprietà delle scoperte. Alessandro VI, spagnolo, divise le nuove terre con una giusta linea di demarcazione lungo l'Oceano Atlantico, la linea che fu appunto definita Alessandrina. Un momento terribile nella vita della Chiesa, quel 1525, sotto il pontificato di Clemente VII. In pieno furore la guerra tra Spagna e Francia. Il Papa tenne il più a lungo possibile la neutralità, ma poi si schierò dalla parte della Francia, di Francesco I. La mossa tendeva a difendere il territorio pontificio, ma costò l'ostilità di Carlo V di Spagna. Prevalse proprio quest'ultimo, e il Papa ebbe a soffrirne perfino l'esilio nel 1527, anno tra i più tragici di Roma, quello del famoso sacco ad opera degli spagnoli di Carlo V. Infuriavano anche le lotte tra Colonna e Orsini e la peste ricompariva dopo qualche anno di quiete. In queste condizioni a molti sembrava inopportuno l'anno santo, ma Clemente VII fu irremovibile, emanò rigorose leggi per la sicurezza dei pellegrini. Non furono numerosi i fedeli che vennero a Roma per il perdono giubilare, Le strade erano infide al di fuori del regno temporale del Papa. C'era perfino la minaccia dei turchi lungo le coste italiane. Nella città leonina vennero schierati anche dei cannoni. Tuttavia il giubileo, anche se in forma ridotta, si svolse con sufficiente ordine. Fra i pellegrini illustri fu notata la marchesa Isabella Gonzaga, sorella del duca Alfonso di Ferrara. Ma la nobildonna venne a Roma non soltanto per lucrare l'indulgenza, ma per chiedere il cappello cardinalizio per suo figlio Ercole, in osservanza di una promessa fattale da Leone X.
Ed infine, dalla bolla di indizione del grande giubileo dell'anno 2000 di Giovanni Paolo II, ascoltiamo la parte iniziale del terzo paragrafo, dalla voce di Silvio Frattolillo.
In questi anni di preparazione immediata al giubileo, le chiese particolari si stanno disponendo mediante la preghiera, la catechesi e l'impegno nelle diverse forme della pastorale a questo appuntamento che introduce la Chiesa intera in un nuovo periodo di grazia e di missione. L'avvicinarsi dell'evento giubilare suscita altresì crescente interesse da parte di quanti sono alla ricerca di un segno propizio che li aiuti a scorgere le tracce della presenza di Dio nel nostro tempo. Gli anni di preparazione al giubileo sono stati posti sotto il segno della Santissima Trinità, per Cristo nello Spirito Santo a Dio Padre. Il mistero della Trinità è origine del cammino di fede a suo termine ultimo, quando finalmente i nostri occhi contempleranno in eterno il volto di Dio. Celebrando l'Incarnazione, noi teniamo fisso lo sguardo sul mistero della Trinità. Gesù di Nazaret, rivelatore del Padre, ha portato a compimento il desiderio nascosto nel cuore di ogni uomo di conoscere Dio. Ciò che la creazione conservava impresso in sé come sigillo dalla mano creatrice di Dio e ciò che i profeti antichi avevano annunciato come promessa nella rivelazione di Cristo, giunge a definitiva manifestazione.
Cari amici, si conclude qui l'appuntamento di oggi con Antologia Cristiana. Nella prima parte avete ascoltato la sesta puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Orazio Coclite, Silvio Frattolillo, Marco Guadagnini, Vittorio Guerrieri, Roberto Pedicini. Consulenza musicale Marco Di Battista, realizzazione tecnica Alessandro Nanu, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un saluto e l'augurio di trascorrere una serena giornata con i programmi della Radio Vaticana.